Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Eravamo arrivati al responsorio, appena lì. Che cos'è il responsorio? Lo dice la parola, è anzi la parola giusta è salmo responsoriale. Dopo la prima lettura, è come dire, vi è piaciuta? Avete ricevuto qualcosa? Dio vi ha parlato? Cosa gli rispondete? È la risposta. Responso è risposta. Salmo responsoriale. È una risposta non data con le nostre parole, che chissà come sarebbe, ma addirittura con un salmo o una parte di salmo che in qualche modo riprende qualcuno dei temi di cui parlava la lettura. Con la parola di Dio, quindi, a Dio rispondiamo con la sua parola, così siamo sicuri che non gli dispiace, anzi. Purtroppo il salmo responsoriale resta lì, almeno a me succede rarissime volte di riparlarne, metti durante l'omelia, perché l'attenzione c'è abbastanza argomento nelle letture, anzi. Però sarebbe bello anche qualche volta fermarsi o a riprendere o a rileggere il Salmo. Il fatto che lo adoperiamo per rispondere alla prima lettura dice anche la preziosità di queste preghiere, preghiere dei salmi. Noi li usiamo per le preghiere delle lodi, dei vespri, per altre, tutta la preghiera, diciamo così, ufficiale della Chiesa è intessuta sui salmi. Ogni volta tre salmi. E vengono dal libro dei salmi dell'Antico Testamento, molti sono attribuiti a Davide, altri li sono attribuiti ma probabilmente sono posteriori, altri sono stati cominciati magari da Davide e dopo continuati o completati in tempi successivi nel popolo di Israele. I salmi sono stati pregati da tutti gli ebrei, quindi anche da Gesù, anche dalla Madonna. Difatti il Magnificat, ogni riga del Magnificat praticamente viene da qualche salmo. Quindi sono preghiere che sono state rese preziose per noi proprio dall'uso che ne ha fatto non solo il popolo ebraico, non solo tutta la Chiesa dall'inizio, da sempre, ma anche e soprattutto per il fatto che sono state la preghiera di Gesù. Difatti, quando era sulla croce, ha cominciato un salmo. Dio mio, perché mi hai abbandonato? È la prima riga di un salmo. E mettere lì la prima riga è come dire Gesù in quel momento ha pregato tutto questo salmo, come per dire guarda, era consapevole che stava realizzando la profezia di quel salmo. Poi quando ha detto io sono il buon pastore, in pratica lasciava pensare o riandare al salmo del pastore, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. O tante altre volte, tanti discorsi di Gesù, si sente che vengono dalla sua preghiera, che era preghiera di salmi. Anche la preghiera, non la mia ma la tua volontà sia fatta, dell'orto degli ulivi, riprende il Salmo 40, dove dice, ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà, che è la stessa, ancora la stessa parola, che ha usato Maria per rispondere all'angelo: eccomi, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. Quindi sentite un salmo, lo leggete, pensate a queste cose che li ha pregati Gesù, e naturalmente Gesù li ha pregati in modo diverso da noi, perché noi li leggiamo come una roba antica, una roba strana, o come una poesia, o come lui li leggeva come preghiere, parole che parlavano della sua vita. La sua vita li realizzava. Ecco, quindi quando leggiamo o viene proclamato o viene cantato il salmo responsoriale, sulle lecce, per essere attenti anche a questo. A dire il vero, io non vi do tanto buon esempio, perché tante volte mi distraggo, o perché ripenso alla prima lettura, o perché penso, ma cosa dico dopo la predica? E allora non vi do tanto buon esempio, ma datelo voi a me il buon esempio. Allora al salmo, salmi sono preziosi. Dopo il salmo, la domenica, viene la seconda lettura, e la seconda lettura è sempre dal Nuovo Testamento. In questo periodo, nel tempo pasquale, sempre dagli Atti degli Apostoli, negli altri tempi dalle lettere, San Paolo, San Pietro, San Giovanni, San Giacomo, una volta San Giuda. Perché una volta sola? Perché è molto breve la lettera di San Giacomo, è formata da un solo capitolo. No, di San Giuda, scusate. Di San Giacomo invece sono 5 capitoli, San Giacomo. Ecco, la seconda lettura, siamo ancora seduti, comodi, nel banco. Una parola, qualche volta l'argomento della seconda lettura fa riferimento o si intona con la prima e col Vangelo. Altre volte non è così immediato il riferimento, c'è sempre però, solo qualche volta bisogna un po' scoprirlo. Ecco, ma comunque è sempre lo stesso che parla, è sempre parola di Dio. Anche alla seconda lettura si conclude con parola di Dio, a cui si risponde: rendiamo grazie. Cosa vuol dire rendiamo grazie a Dio? Vuol dire siamo stati contenti che ci ha parlato. Quindi diventa preziosa per noi questa parola, è per noi necessaria, parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. A questo punto che succede? Una rivoluzione. Tutti si alzano in piedi. Per cantare, prima di tutto, si canta l'alleluia, e in quaresima qualcosa di corrispondente. Un alleluia e poi un versetto, si dice, una riga, due righe, tolte generalmente dal Vangelo, che formano un po' il punto principale del Vangelo, a meno che oggi si usa anche qualche alleluia che ha già il suo versetto senza far riferimento al Vangelo, ma di per sé sul lezionario c'è un versetto che prepara ad ascoltare il Vangelo, che dice uno dei punti centrali della parola del Vangelo. Si introduce con l'alleluia e si termina con l'alleluia. Si fa in piedi perché il Vangelo lo ascoltiamo in modo particolare, perché diamo più importanza a questo ascolto del Vangelo, gli diamo un'importanza maggiore. Per questo ci alziamo in piedi, come per dire sto sull'attenti, sto pronto, ascolto meglio, o questa parola adesso mi è molto più preziosa perché parla direttamente di Gesù o parla la parola diretta di Gesù. A volte non c'è dentro neanche una riga pronunciata da Gesù, ma solo quel che lui ha fatto o cos'è successo, ma molto più delle volte c'è la sua parola o una parabola o un discorso o un insegnamento o delle risposte che lui ha dato. Comunque il Vangelo è sempre stato, non per nulla è stato, i Vangeli sono all'inizio del Nuovo Testamento, lo introducono, anche se non sono gli scritti cronologicamente i primi del Nuovo Testamento, c'è qualche lettera di San Paolo che precede già i Vangeli e dopo, però per noi sono così importanti che vengono messi per primi. I primi quattro libri sono i quattro veri canonici, perché ci sono anche Vangeli che non sono canonici, li chiamiamo apocrifi. Allora, i Vangeli canonici sono quelli che sono entrati a far parte del canone dei libri ispirati da Dio. Il canone che cos'è? Un elenco di libri approvati da tutta la Chiesa, da tutte le Chiese, ancora all'inizio, al secondo. Il canone, cioè questo elenco di libri riconosciuti, ispirati da Dio, 27, compresa la lettera di San Giuda e la seconda e la terza di San Giovanni, che sono ancora più corte, compresi questi e l'Apocalisse, sono stati riconosciuti, ispirati presto, già subito, ancora nel primo secolo, e hanno fatto questo elenco per assicurarsi che non entrino, che nelle comunità non vengano letti libri di provenienza dubbia. Dal non subito nel primo secolo, ma nel secondo e terzo secolo sono stati scritti da chissà chi dei libri a cui veniva dato il nome di un apostolo. Per farsi leggere davano il nome di un personaggio, e quindi a questi libri è stato dato il nome: Vangelo di Tommaso, Vangelo di Giacomo, Vangelo di Pietro, Lettera di Barnaba, eccetera, di persone importanti per la Chiesa. Però sì, leggendoli vi accorgereste anche voi subito che non è uguale come a leggere i Vangeli. Vi stufate subito, sentite che c'è un certo tipo di curiosità che negli altri Vangeli non c'è, lungaggini che nei Vangeli non ci sono, storielle che sono impossibili da pensare. Gesù che fabbrica gli uccellini di Creta, poi soffia, volano via, e se uno gli dice qualcosa lo fa morire di stecchito. Allora, questi racconti così, non tutti i Vangeli apocrifi hanno questi tipi, ma in uno ci sono anche queste. Purtroppo il buon Maometto nei suoi viaggi ha incontrato anche qualcuno di questi Vangeli e ha importato nel suo Corano alcune di queste storielle un po' ridicole, o peggio ancora, quelle di Gesù che ammazza i suoi compagni, cioè non li ammazza, ma con una parola li fa morire gli stecchiti, e ci sono nel Corano. E allora per gli islamici Questo è Corano, quindi non si discute, quindi quella è la verità, quello è il Gesù che conoscono. Bene, perché ho detto questo? Per dire che sono i quattro Vangeli sono quelli riconosciuti dalla Chiesa, ispirati da Dio, e allora per ascoltarli ci si alza in piedi. E la lettura del Vangelo viene introdotta da una benedizione che abbiamo già visto all'inizio della Messa. Il Signore sia con voi. Perché è un momento importante ascoltare questa parola. Adesso noi non ci facciamo gran caso perché abbiamo i messalini, abbiamo i foglietti dove c'è su il Vangelo e possiamo leggercelo ancora a casa se siamo distratti lì. Ma una volta non c'erano i foglietti e i libretti. L'unico modo per ascoltare era ascoltare. L'unico modo per immagazzinare la parola del Signore era ascoltarla. Quindi ci vuole la grazia di Dio, per questo la benedizione. Il Signore sia con voi. Per ascoltarlo è necessaria una grazia particolare, perché la parola non resti in superficie, perché la parola venga accolta, perché la parola del Signore venga amata, e amando la parola si ama il Signore. Perché questa parola ci possa trasformare, ci possa arricchire per davvero. E quindi prima di tutto la benedizione e poi l'annuncio dal Vangelo secondo Giovanni, secondo Marco, e voi rispondete o voi acclamate: gloria a te, o Signore. Questo già all'inizio, mentre con la prima e la seconda lettura non si faceva, e mentre dite queste parole, addirittura anche muovete la mano destra e la portate alla fronte, sulla bocca e sul cuore, facendo un piccolo segno di croce sulla fronte per ricalcare quello della consacrazione crismale, del battesimo e della cresima. Sulla bocca pure abbiamo avuto il segno di croce al battesimo in uno dei riti accompagnatori. E sul petto o sul corpo anche siamo stati unti con l'olio dei catecumeni sul corpo. Quindi facciamo questi tre segni per ricordarci la nostra consacrazione battesimale. O anche dopo ognuno gli dà i suoi bei significati, come dire che la parola entri nella mia zucca, nella mia testa, a modificare un po' il mio intelletto, la mia capacità di comprensione che si apra. Sulla bocca, perché questa parola che adesso sento possa ripeterla anch'io in qualche modo, per riconsegnarla a qualcuno. Nell'Antico Testamento c'era queste parole entrino nel tuo cuore perché tu le possa ripetere ai tuoi figli, ai figli dei tuoi figli, vi ricordate? Ecco, quindi perché le possa ripetere anch'io queste parole del Signore, che non restino un segreto, e sul cuore perché diventino la mia vita, il mio come protezione, come aiuto, come sostegno per tutte le necessità. Alla fine, finito di leggere il Vangelo, ancora invece che dire parola di Dio, si dice parola del Signore. Il Signore è sempre Gesù, quindi questa è parola del Signore, e voi acclamate dicendo lode a te, o Cristo. Quindi lo sapete che Signore vuol dire, è un titolo di Gesù, perché nella risposta lo dite, lo riconfermate. Lode a te, o Cristo. Il Vangelo può essere letto dal prete, oppure anche dal diacono, però il diacono prima di leggere il Vangelo chiede la benedizione al sacerdote. Come se invece ci fosse il vescovo, il sacerdote che legge, se è un sacerdote, chiede la benedizione, anche il sacerdote chiede la benedizione al vescovo. Perché leggere il Vangelo è un fatto molto importante, che è un servizio per tutta la comunità, è un servizio a Dio, alla sua parola. Nel rito ambrosiano tutti i lettori chiedono la benedizione prima di leggere, fanno l'inchino al sacerdote, gli dicono benedici mio padre, e il sacerdote gli dà la benedizione prima che vada sul lambone a leggere. E questo anche è bello. Nelle solennità, quando si usa l'incenso, si incensa anche il libro, l'Evangeliario. Di solito è dopo aver proclamato dal Vangelo secondo, prima di cominciare a leggerlo, viene incensato il libro della parola del Vangelo. Questo anche per sottolineare la solennità di questo momento e la bellezza, la preziosità della parola che sentiamo, che porta profumo nella nostra vita, la parola, come l'incenso. Finita la lettura, dopo che avete acclamato, lode a te, o Cristo, voi vi sedete e aspettate l'omelia. Che cos'è l'omelia? È, come dire, o spiegazione del Vangelo, spiegazione che vuol dire anche attualizzazione, spiegare come questa parola può essere vissuta oggi o può illuminare i fatti che succedono oggi nella nostra vita o nella nostra società, qualche volta, come questa parola diventa, entra nella vita della comunità, nella vita dei singoli, ma anche di tutta la comunità. Questa l'omelia. E il Papa, quando ha scritto un documento, Papa Francesco, nel primo documento che ha scritto appena fatto Papa, quello come era Evangelii Gaudium, mi pare che si chiama, ecco, ha dedicato anche un capitoletto all'omelia, raccomandando ai preti non solo di farla, ma di farla bene, che sia incentrata sulla parola, ma anche, guarda un po', povero Papa, di farla corta. No, non ha detto corta, ha detto proporzionata. Proporzionata cosa vuol dire? Che se la messa dura un'ora, la predica non deve durare 40 minuti, deve essere proporzionata. Se la messa normalmente dura 50 minuti, metti la domenica, ecco, la predica può occupare 10, 15, 16 minuti, diciamo. Se no io devo, ecco, no. Deve essere proporzionata, anche altrimenti la gente dice non più messa ma andiamo alla predica, e la messa invece, come abbiamo già visto, è un tutto organico, una preghiera che non è solo preghiera ma è tutto un insieme di modi, movimenti, canto, preghiera, eccetera, che deve essere tutto armonico e armonioso. Quindi anche la predica si inserisce come qualcosa di prezioso, si spera, come sono preziosi gli altri momenti, ma che non copre tutto, che non faccia stufare. Dopo questo dipende dalle voci diverse, insomma bisognerà un po' anche pazientare qualche volta. Bene, la domenica è obbligatoria, e anche le solennità, invece nei giorni feriali non è obbligatoria, si può anche fare a meno, saltare, solo che viene un po' raccomandato che almeno un breve pensiero, qualche 2 minuti, 3 minuti, ci sia, e il Papa ci dà l'esempio adesso che celebra tutti i giorni con la gente a Santa Marta e fa sempre la sua omelia anche i giorni feriali. Alla predica, sì, il problema non è tanto vostro, ma è del predicatore. A chi predica deve essere attento, perché ci sono predicatori che guardano l'organo sempre e ora non si accorgono di quello che succede qui sotto. Non so se ne avete visto qualcuno. Può succedere, qualcuno non riesce a parlare se vede la curiosità di chi ascolta. E allora guarda. Però sarebbe opportuno, almeno io non ci riesco, bisogna essere attenti. Ci sono bambini? Ci sono persone interessate al discorso? Ci sono persone che si addormentano? Allora questo è opportuno che il sacerdote che tiene l'omelia lo veda, così o è aiutato, o difatti io ricevo molto aiuto a vedere le reazioni che ci sono. Qualche volta, quando c'è una bella attenzione, come nella chiesa di Dorsino, lì perché c'è molta luce, vedo fino all'ultimo banco la faccia mentre nella nostra chiesa ci vedo un po' meno perché è più buia, no? Anche se ci sono le luci accese. E allora, però, anche nella nostra, almeno delle prime 2 bancate, vedo se, soprattutto se gli uomini sono attenti, allora vuol dire che devo dire qualcosa e il Signore mi ispira le parole da dire. Se invece vedo distrazione, che si addormentano, che si voltano in via, non c'è nessuno che chiacchierano perché sono educatissimi, ma se vedo questo non mi vengono le parole. Non vengono. Questo può capitare a qualche funerale o a qualche matrimonio dove un po' di gente c'è, ma perché per far piacere agli sposi, per far piacere al morto o per far piacere a, non per ascoltare il Signore. E questo lo si percepisce. E allora per il sacerdote che predica l'attenzione è molto utile perché lo aiuta a predicare, tanto che io posso dire è un lavoro comune, quasi che ci siamo messi d'accordo su cosa dire, ma questo non me lo sono inventato io, lo diceva già San Gregorio Magno nel suo libro sulla pastorale, non mi ricordo come era intitolato, comunque un libro famoso che si legge ancora, molto bello, e lì diceva appunto che il Signore dà le parole al sacerdote quando c'è chi lo ascolta, chi vuole ascoltare il Signore. E invece il Signore toglie le parole al sacerdote che predica quando la gente non se lo merita, perché non lo stanno ad ascoltare. Ecco, quindi c'è una collaborazione col predicatore da parte di tutti. Finita la predica, un attimo di relax per tutti, sia per il predicatore che per chi ha ascoltato. Un attimo di silenzio, magari qualcuna delle parole c'è bisogno di rielaborazione personale dentro di noi, quindi un mezzo minuto, un minuto di silenzio non ci sta male, prima di continuare con la professione di fede, perché dopo la parola, aver ascoltato la parola di Dio, ecco, si risponde, tutti rispondono dicendo io credo, e si fa la professione di fede, che è la recita di quello che noi chiamiamo il credo, il simbolo, che può essere il simbolo degli apostoli oppure il simbolo niceno-costantinopolitano, che è quello degli apostoli ma un po' rielaborato e allungato. In seguito, quello apostolico è più antico, poi coi concili di Nicea e di Costantinopoli sono state fatte delle aggiunte per difendere i cristiani dalle eresie di Ario e dalle eresie di quelli che, come dire, non comprendevano bene lo Spirito Santo. Quindi recitiamo questa professione di fede. È utile recitare la professione di fede? Dovrebbe essere, perché è utile se questa professione di fede l'abbiamo capita, sappiamo quel che diciamo e il perché si dicono certe cose e non se ne dicono altre, per capire un po'. Quindi è necessaria ovviamente anche una catechesi, diciamo così, sul simbolo della fede, sul, non so se noi l'abbiamo fatto qualche anno negli anni passati oppure no, non mi ricordo. Comunque potrebbe essere sempre utile ritornarci sopra, perché è facile dimenticare. Forse sì, l'abbiamo, quando si dice credo in un solo Dio, perché diciamo in un solo creatore, sembra ovvio ma non è, del cielo e della terra, eccetera. Tutte le parole sono pesate e purtroppo noi le recitiamo come fosse, e dopo qualcuno che recita il credo arriva a dire io credo nella reincarnazione. Vuol dire che quando recitava il credo non sapeva cosa diceva, perché se no non arriverebbe lì, o altre, come dire, fantasie o credulonerie che si diffondono tra i cristiani che sanno il credo a memoria, e si diffondono di quelle credulonerie che non stanno in cielo né in terra e che sono l'opposto della nostra fede. Ecco, lo recitiamo la domenica, questi giorni feriali no, ma la domenica, tutte le domeniche, recitiamo il simbolo della nostra fede. Anticamente, finito di recitare il simbolo della fede, il diacono diceva, e lo dice ancora nelle liturgie orientali, catecumeni uscite, I catecumeni, cioè quelli, il gruppetto di quelli che si preparano al battesimo, a questo punto escono, ha finito, non rimangono per il resto della celebrazione. Per cui dopo viene la famosa preghiera che noi chiamiamo preghiera dei fedeli. Perché la chiamiamo preghiera dei fedeli? Perché è la preghiera di quelli che sono già battezzati. I catecumeni non ci sono più. Restano solo i fedeli, solo quelli che sono già battezzati. Questa preghiera e poi tutto quello che viene dopo, per i catecumeni rimaneva, nei primi secoli, rimaneva un po' misterioso, chissà cosa faranno, un qualcosa di prezioso che possono comprendere solo chi è arrivato alla fede e chi la sua fede l'ha presa così sul serio da farsi battezzare. Per questo si chiama preghiera dei fedeli. La comincia il sacerdote e poi adesso è varia, chiunque può metterla insieme, anche voi l'avete fatto qualche volta, di sicuro, o l'avete preparata tutta, o ne avete preparato una. In genere sono 5 o 6 intenzioni di preghiere, dove non deve mai mancare quella per la Chiesa e non deve mancare quella per i governanti. Lo dice San Paolo, pregate anche per il re e per quelli che perché siano ispirati, insomma. Quindi queste due intenzioni, dopo le altre, possono variare a seconda delle necessità della comunità o del periodo di tempo o del tempo liturgico, eccetera. Insomma, cioè, sono queste preghiere. Potrebbero essere anche lasciate alla iniziativa dei singoli, lo si può fare almeno il giorno feriale, nelle chiese piccole dove non c'è tanta gente, che ognuno può dire una sua intenzione e tutti rispondono con una breve preghiera. La più frequente di queste risposte è: ascoltaci Signore. Ma io mi chiedo, ma c'è bisogno di dirglielo, che ci ascolti? Lui è tutto orecchi, che se la gode a sentirci, non occorre dirgli ascoltaci. Però pazienza, se lo fate ancora, diteglielo pure, ma sappiatelo che non è necessario dirglielo. Piuttosto io gli direi: noi ti ascoltiamo, Signore. Oppure: salvaci, salva il tuo popolo, benedici la tua Chiesa, inventatevi tutto quel che volete. Ma se le dovete preparare voi, non mai più ascoltaci, Signore. Perché è proprio come dire: ma sì, tanto è una roba da buttare lì per dire qualcosa, ma è proprio la meno indicata. Scusate, questo è il mio modo di sentire, di vedere, che il Signore non è sordo e ascolta di sicuro. Poi viene conclusa anche dal sacerdote questa preghiera brevemente con le e adesso si procede con la preparazione, che si chiama la presentazione delle offerte. Le offerte cosa sono? Il pane, il vino, è quello che offriamo al Signore tutti insieme. Il pane e il vino, e allora il pane e il vino vengono portati all'altare. In qualche chiesa il prete se le trova già lì sull'altare, di fianco. Sarebbe molto più bello fossero a metà chiesa o in fondo alla chiesa e qualcuno si muove e le porta. Pane, vino, acqua. Il pane è pane azimo, nella Chiesa orientale usano il lievitato invece. Vino, usiamo vino bianco perché non sporca i fazzoletti, ma si potrebbe anche quello rosso, solo che dopo bisogna lavare tutte le volte il purificatorio del calice. Vino e acqua. L'acqua cosa serve? Per mescere se ne mette un pochino, qualche goccia. Nei paesi orientali del Medio Oriente, dove è nata la Chiesa, il vino era ed è molto forte, a molti gradi di alcol, quindi non lo bevono così neanche a tavola, lo mescolano con l'acqua. Quindi anche nella nostra celebrazione viene mescolato. Noi dopo ne usiamo così poco e il nostro vino è piuttosto insomma non ha bisogno di essere annacquato, e allora ne mettiamo solo qualche goccia, se no dopo è più acqua che vino, no, anche perché ne mettiamo proprio una misura minima. Allora l'acqua, vengono portati, le riceve il sacerdote, vengono posati sull'altare. Qualche volta si aggiunge qualche altro segno, metti a qualche festa particolare, c'è chi porta un libro, una candela, un pallone, la matita, vatte la pesca a seconda, quali sono ragazzi o così, da fargli vedere che tutto il nostro lavoro e il nostro impegno lo mettiamo nelle mani di Dio. Ma di regola è il pane, il vino e l'acqua. Fatto questa presentazione dei doni, il sacerdote li presenta a Dio, alzando prima il pane e dicendo quelle parole che gli ebrei dicevano durante l'ultima cena, e lo accenniamo anche noi quando alla consacrazione diciamo: Gesù prese il pane, rese grazie. E dopo non diciamo in che modo ha reso grazie, lo diciamo adesso. Questo è il modo con cui rendevano grazie alla cena pasquale o anche a tutti i pasti, prendendo in mano il pane: benedetto sei tu Signore Dio dell'universo. Poi lì chi più ne aveva più ne metteva, cominciavano a ringraziare per l'uscita dall'Egitto, per tanti altri avvenimenti che sono successi lungo la storia, perché la storia del popolo è la mia storia, così la vivono gli ebrei, e quindi noi l'abbiamo riassunto con queste pochissime parole. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà riceviamo questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, perché il pane non lo troviamo sui cespugli o sugli alberi, c'è dentro parecchio lavoro. Qualcuno, e anche a me l'ho sentito da qualche parte, e allora lo dico invece che è del lavoro, della tua benedizione al lavoro dell'uomo, perché qualche volta il pane può venire fuori bruciato dal forno, e allora non è benedetto quella volta. Allora è della tua benedizione, perché anche il lavoro dell'uomo è accompagnato dalla benedizione di Dio. Comunque è lo stesso, insomma, normalmente si dice è del lavoro dell'uomo. E così ricordiamo anche la fatica, magari nostra o di chi, dei contadini e dei panettieri e dei camionisti e di tutta la gente che ci gira intorno. Il pane è frutto di tanto lavoro, di tanta gente. E così per il vino la stessa cosa. Anche per il vino nella cena pasquale c'era la benedizione bella lunga, soprattutto per quella coppa che era, mi pare che la terza, quella sulla quale Gesù poi ha pronunciato le parole: questo è il calice del mio sangue. Ecco, dette queste benedizioni che fanno già parte di per sé, con quel rese grazie, eccolo, lo anticipiamo qui. E nel contempo il sacerdote le alza il pane e il vino. Alza non solo per farle vedere a voi o alla gente, ma per farle vedere al Signore, perché è a Lui che lo offriamo. L'offertorio è a Lui. Nel contempo, mentre vengono presentate queste offerte, qualcuno passa generalmente nelle chiese a raccogliere le elemosine. In questo momento della, così da indicare la partecipazione anche con le nostre tasche a questa offerta che si fa a Dio. Dove va l'elemosina? L'elemosina la maggior parte delle volte serve per pagare il riscaldamento, per pagare le candele, le particole, il vino, l'incenso, l'assicurazione incendio, le lampadine che si eccetera, varie altre cose servono per questi. Ma durante l'anno ci sono anche alcune 10-15 giornate dove si raccoglie per poveri di qualche tipo, che viene indicato di volta in volta. Ma anche quelle, in certe chiese dove si raccogliessero tanti soldi e fossero generosi, potrebbe servire anche per i poveri della comunità. Da dove viene questo modo di fare? Quando San Paolo è stato a Gerusalemme a trovare gli apostoli e si è messo d'accordo: io vado a annunciare voi agli ebrei e io predico il Vangelo ai pagani. Allora lui dice nella lettera ai Galati 2:10, dice esplicitamente: Giacomo, Cefa e Giovanni, ritenuti le colonne, diedero a me e a Barnaba la destra in segno di comunione, perché noi andassimo tra le genti e loro tra i circoncisi, cioè tra gli ebrei. Ci pregarono soltanto di ricordarci dei poveri, ed è quello che mi sono preoccupato di fare, dice Paolo. Tanto che durante uno dei suoi viaggi missionari, quando era in Grecia, ha dato incarico nelle comunità di fare una colletta, perché in quel periodo c'era una grave carestia a Gerusalemme. E allora ha fatto questa colletta, si è ricordato dei poveri e l'ha portata lui a Gerusalemme. E questo è ricordato nella prima lettera ai Corinzi, nella seconda lettera ai Corinzi e persino anche nella lettera ai Romani. Se volete ve lo leggo. 1 Corinzi alla fine, l'ultimo capitolo: vi raccomando Febe, nostra sorella, che è al servizio della Chiesa di Cencre. Accoglietela nel Signore, come si addice ai santi, e assistetela in qualunque cosa possa aver bisogno di voi. Anch'essa, infatti, ha protetto molti e anche me stesso. Quindi c'era da badare a questa che si dedicava alla Chiesa e poteva aver bisogno. Come anche già negli Atti degli Apostoli è ricordato che nella Chiesa di Gerusalemme ci si aiutava, l'abbiamo letto domenica e anche stamattina per chi è venuto a messa. Questa era la lettera ai Romani. Invece la prima lettera ai Corinzi, riguardo poi alla colletta in favore dei santi, cioè dei cristiani, quelli poveri di Gerusalemme perché c'era la carestia, fate anche voi come ho ordinato alle chiese della Galazia. Quindi qui lo dice ai Corinzi, fate anche voi come ho ordinato alle chiese della Galazia, qual è la regione dove c'è Ankara come capitale, ma la regione politica si estendeva anche giù fino a Conia, dove siamo noi adesso. Dà anche le indicazioni come fare. Ogni primo giorno della settimana, perché è il giorno del Signore, il giorno nel quale si incontrava la comunità. Quindi ogni primo giorno della settimana, quindi tutte le domeniche, come dicesse così. Ciascuno di voi metta da parte ciò che è riuscito a risparmiare, perché le collette non si facciano quando verrò. Quando vengo dovete stare attenti a quel che vi dico. Le collette fatelo adesso, prima che io arrivi. Quando arriverò, quelli che avrete scelto li manderò io con una mia lettera per portare il dono della vostra generosità a Gerusalemme. E se converrà che vada anch'io, essi verranno con me. Pensa, tutto organizzato, questa colletta per... E nella seconda ai Corinzi aggiunge ancora: conoscete la grazia, come siete ricchi in ogni cosa, nella fede, nella parola, nella conoscenza, in ogni zelo, nella carità che vi abbiamo insegnato, così siate larghi anche in quest'opera generosa. E parlava appunto di questa colletta. Ecco, quindi si fa la colletta e poi il denaro viene contato da qualcuno, depositato in banca adesso, e poi si usa quando serve, va bene. Tranne quello delle giornate, che viene spedito ai vari enti o uffici incaricati di questo. Dopo la presentazione dei doni, aveva detto: benedetto sei tu, Signore. Ecco, il sacerdote si lava le mani. Beh, è un simbolo, perché poche gocce, non è un rubinetto. Comunque c'è questo segno, può anche essere utile perché ha toccato e adesso prende in mano la particola e il pane, allora un po' più di pulizia non sarebbe male. Per cui a me, io ho provveduto che non ci sia l'ampollina che viene fuori una goccia alla volta, ma almeno un qualcosa di più che sia. Questo lavarsi le mani dovrebbe essere fatto anche dai ministri della comunione, che aiutano alla distribuzione della comunione al momento. E allora in genere i ministri della comunione sono invitati a salire sul presbiterio di fianco all'altare durante il Padre Nostro, all'inizio del Padre Nostro, per recitare il Padre Nostro, così fa vedere anche all'assemblea come si tengono le mani. Poi, durante quelle preghiere che il sacerdote dice dopo, i chierichetti possono fare lo stesso che hanno fatto col sacerdote, versare l'acqua per lavare un po' le dita del ministro della comunione, se le asciuga. Dopo questo c'è l'orazione sulle offerte, cioè una breve orazione con la quale si ringrazia per il pane e per il vino, si chiede al Signore che divengano, insomma, da pane e vino divengano quello che devono diventare, il corpo e il sangue del Signore. Ecco questa orazione che cambia tutte le volte. Sono lì il pane e il vino al centro della nostra attenzione, consegnate all'altare, e allora ringraziamo prima di procedere con l'anafora, o canone, che da qui in poi la preghiera si chiama, noi la chiamiamo preghiera eucaristica, ma è il canone, cioè parole che sono state fissate, messe come regola, che devono esserci, alcune parti sono indispensabili per la validità del... Oppure in Oriente viene chiamata anafora e comincia col prefazio. Ecco, questo lo ormai ho sentito già le campane, e allora lo vedremo la prossima volta, perché se si comincia poi è abbastanza laboriosa la cosa. Ci sono varie cose da dire. Ecco, quindi siamo arrivati proprio giusti così al canone, e dopo rimarrà ancora una volta, forse, perché non credo che riusciamo, in maggio, magari una volta ancora, per vedere la parte della comunione e la finale.
Le gocce di acqua nel calice sono solo per annaffare il vino, o c'è qualcosa di più?
Allora, brava, grazie, perché io me lo sono dimenticato. Allora, il di più è il significato che è stato dato poi a queste gocce. All'origine era quello il significato, poi è stato dato, insomma, perché non, qui da noi non avrebbe più quel significato che arriva in Oriente o nei paesi del Sud, è stato dato il significato che viene espresso dalle parole con cui il sacerdote accompagna il versare le gocce nel calice. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Quindi noi siamo, come dire, noi siamo l'acqua, poveretti, addirittura sporca qualche volta, perché siamo peccatori, e il Signore è il vino, la gioia, la bontà, e mettiamo giù queste gocce, così significhiamo che anche noi, cioè quasi come una preghiera, diciamo, vogliamo essere uniti a te, tu ti sei unito a noi, hai accettato di unirti a noi. Ecco, viene esplicitata questa unità del nostro essere uomini con la divinità del Signore. Ecco, diventiamo così un uno, un tutt'uno con Lui.